Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo podcast. Allora, oggi sarà un podcast un po' fuori dal normale, sarà Sparta e Atene. Oggi parlerò di storia, una piccola lezione che non sarà proprio un vero episodio, cioè nel senso non sarà una stagione, ma ci sarà ogni tanto. Farò delle piccole entrate, delle full immersion in storia. Sparta e Atene parleremo oggi. Allora, parto dalla Grecia. Allora, la Grecia era suddivisa in numerose città-stato, cioè città-stato che è una città autonoma, sia per modello politico che religioso. Però Sparta e Atene avevano delle colonie, avevano anche delle città-stato sotto. Queste città-stato erano sempre città-stato, però seguivano più o meno l'ordine politico di Atene. Quindi Atene e Sparta saranno i due punti centrali nel Peloponneso per poi far crescere intorno a loro le città-stato e le colonie. Allora, Sparta Sparta è nata, abbiamo delle testimonianze da autori ateniesi che erano polemici nei confronti di Sparta. C'era anche Senofonte che ha detto che aveva esaltato la struttura politica spartana. Allora, Sparta è il simbolo dell'oligarchia, spesso vuol dire. Allora, Sparta è fondata all'interno del Peloponneso, non era sul mare, quindi già dava svantaggio da un punto di vista marittimo e portuale, perché Atene aveva un grosso vantaggio che essendo sul mare controllava poi tutto il mare Egeo, mentre Sparta, che è interna, controlla il commercio interno, ma non tanto altro. Comunque, dopo la prima fase che Sparta ha fatto di espansione, si orientò per al mantenimento dell'equilibrio interno, economico e sociale. Quindi, praticamente, la società spartana non era messa malissimo. Poi dopo però c'è stata la suddivisione di tre classi sociali. Gli spartiati era il ceto dominante, i perieci, gli abitanti delle comunità sottomesse, e gli ioti, era la maggioranza che non aveva diritti civili. Era molto disequilibrato perché il rapporto numerico era gli ioti, c'è scritto LLOT, però è un termine spagnolo, quindi LL si pronuncia G-I-L, e quindi rapporto numerico e poi l'educazione spartana. Allora, gli spartani educavano il popolo già sino all'inizio, addestravano, le donne erano palestrate. Infatti, quando c'è stata la guerra tra Sparta e i popoli del mare, Atene è andata ad aiutare, ma ha dato un po' di soldati, tra cui delle donne. Le donne spartane erano molto forti, palestrate, mentre le donne ateniesi no. E questo fa capire nella storia che si sono anche dedicati già all'aspetto fisico. Sparta era governata da due re, Allora, c'era il legislatore Licurgo, che ha diviso in tre classi, cioè ha diviso i poteri in tre punti. La gerusia, appella e forì. Allora, la gerusia sono il consiglio di due re più 28 gerondi che sono gli anziani e giudicava i crimini più gravi. L'appella, assemblea generale degli spartiati, eleggeva i magistrati e gli forì erano cinque magistrati che proponevano le leggi. Adesso si cambia perché Sparta, un po' l'hanno già definita nel nucleo, si passa ad Atene. Atene era la città dell'olivo. Allora, dopo l'invasione dei Dori, Atene rimase a lungo una roccaforte micenea. Atene sorgeva a 4 km dalla costa, il suo entroterra era fertile e ricco di miniere d'argento e cave di pietra. Aveva tre porti. In origine, il più importante era Falero. Sì, tutte le attività commerciali, ovviamente, essendo a 4 km dalla costa, si sviluppano nel basati del mare. E questo, come ho detto prima, sarà quello che a Sparta mancherà. E ne sentiranno tanto il bisogno per il commercio, perché mentre Atene è sul mare, loro sono all'interno, sono esattamente 50 km dentro. Ma una volta non aveva le macchine, avevano avevano i cavalli, non avevano, no, avevano i cavalli perché gli hanno portati i Titi. Avevano i cavalli. I cavalli, per andare a far 50 km con un cavallo, ci impieghi più o meno, diciamo, 6-7 ore. E fare 6-7 ore avanti e indietro era stancante, mentre 4 km ci vogliono 20 minuti più o meno. E non era stancante perché arrivavi prestissimo ad Atene. E questa era già una cosa, era una cosa già vantaggiosa per tutti poi. Soprattutto per coloro che stavano nel mare e che avevano contatto nel mare. Ok. Ogni anno avevano l'ecclesia, che era l'assemblea cittadina formata da nove. Formata dalla classe più alta, cioè dal potere più alto, che eleggeva nove arconti che si dividevano il potere. Allora, tre arconti avevano l'esercito, tre arconti la religione e tre arconti la giustizia. Al termine del mandato, gli arconti entravano nell'Areopago, che era il principale organo costituzionale di Atene. Atene era ordinata in tribù. Presentava un ordinamento tribale che la tradizione faceva risalire a Teseo. La popolazione era suddivisa in tribù e a sua volta le tribù diventavano fratrie, che erano gruppi di famiglie, e poi si dividevano in due: Tiasi, che erano le famiglie non nobili, e Gene, che erano le stirpe aristocratiche. E l'appartenenza alla frateria garantiva la piena cittadinanza. E gli stranieri potevano essere registrati negli Orgheones, che erano i cittadini, però di secondo livello perché erano stranieri. Allora, la prima legislazione è stata di Dracone. Ha fatto delle leggi sull'omicidio. L'omicidio volontario passa all'Areopago e poi dopo pena di morte, mentre l'omicidio involontario passa dal tribunale degli effeti e poi ti mandano in esilio. E introducono il diritto penale e anche il principio della responsabilità penale. Vuol dire che se vado fuori a coltello qualcuno, la responsabilità è mia. Poi dopo viene Solone. Solone è un altro legislatore. Ha cancellato tutti i debiti. E ha fatto ab quindi abolito tutti i debiti per la schiavitù e ha fatto un ordinamento in timocrazia che era basata sulla base del censo e su quattro classi. La sua riforma però privilegiava i grandi possidenti perché la suddivisione teneva conto solo del reddito agricolo. Le quattro classi sono i pentacosomedigmi, i cavalieri, i zeugiti e i tedei. I teti. Allora, la prima classe avevano una produzione, prendevano almeno 50 medigmi. I cavalieri prendevano 300 medigmi. I zeugiti prendevano 200 medigmi. E i teti, che è la quarta classe, che non possedevano terre, 50 medigmi. Un medigmo erano 52,5 litri di roba prodotta e gli davano da mangiare, ma litri. Voi penserete, ah, 50 medigmi, tantissimi. Era un'unità di baratto. Cioè, cosa vuol dire? Io con 500 medigmi, io la vivevo. Ero quasi, diciamo, non il re, però vicino. Ero qualcuno che comandava. Con 50 medigmi, più o meno sono con 50 euro, cioè non vivi, ma neanche con 500, però vivi con una, almeno con una ricompensa. E questo è stato anche alla classe, al demos, che era il popolo in greco, a quello che gli è piaciuto di Solone, che dava un po' a tutti, anche se era ancora diviso per censo, divideva un po' per tutti. Perché se non è stato il primo a farlo, perché se uno non divideva le classi, dopo doveva, come in storia abbiamo sempre studiato, dopo che il re magari fa una monarchia o una dittatura, dopo per forza la dittatura la fa il popolo. C'è sempre stato, anche in Francia, hanno tagliato la testa al re. La terza classe ha tagliato a testa il re, e cos'è successo? Dittatura del popolo, perché la dittatura del popolo mette a posto tutto. Solone ha fatto anche diritti politici, però questo dipendeva dal patrimonio e non più dal sangue. Era già una cosa, diciamo, onesta, cioè un po' più onesta, però non era del tutto proprio onesta. I pentacosomedigmi e i cavalieri potevano partecipare al collegio dei nove arconti con le funzioni esecutive militari e all'areopago con il consiglio degli anziani. Tutti i cittadini potevano prendere parte all'ecclesia, che era l'assemblea popolare all'elia, un tribunale popolare che all'inizio era in piazza, era nell'agorà, che dopo Pisistrato, che adesso vedremo chi sarà. Peccato perché cioè che quando morirà Pisistrato vedranno che l'ecclesia sarà tanto, ma tanto più grande, perché all'inizio 9.000 persone, poi 25, poi sempre di più con lo sviluppo demografico, la dovranno fare in questa montagna. Però c'è da considerare una cosa: era un diritto sacrosanto e un dovere di andare a partecipare all'ecclesia. Se non ci andavi, non eri più cittadino. Adesso torniamo a Pisistrato, che nel 1000, no, che nel 561 a.C. occupò militarmente l'Acropoli. Fu un tiranno di Atene fino al 528 a.C. Fece una politica di prestigio culturale, politico e consenso dei ceti popolari. Gli succedettero i figli Ippia e Iparco, che si alienarono il consenso con il loro dispotismo. E cosa succederà? Che Ippia e Iparco, purtroppo, facevano tanto i tiranni, ma li ammazzarono. Allora, Ippia erano due fratelli, rimane. Ma quando vedono che Iparco è stato ammazzato, Ippia ha paura e quindi fa delle norme ancora più forti. Perché la paura fa incrementare lo stimolo di quella cosa lì che fai. in questo caso aumentare le restrizioni. Ma il popolo gli taglia la testa e quindi vota Euclistene, il nuovo tiranno, che introdusse la prima costituzione democratica della storia, e la tappa fu di nuovo la suddivisione del territorio cittadino. L'Attica fu ripartita in demoi, cioè il popolo. Ogni demos, cioè il cittadino, comprendeva 10 tribù. La tribù era composta da 3 trittie collocate in zone diverse del territorio. Cioè erano... ciascuna tribù rispecchiava i componenti della società ateniese. Allora, cioè in che senso? Uno dirà. In questo senso. Erano divisi in 3 fasce. Zona della costa, 10 trittie. Zona della montagna, 10 trittie. Zona della pianura, 10 trittie. E questo sarà poi quello che aiuterà il demos. Ok, Clistene modificò radicalmente l'organizzazione politica ateniese, le operazioni militari e la difesa erano affidate a 10 strateghi, il potere esecutivo spettava a 10 arconti, non più a 3, uno per ogni tribù. Allora, gli arconti erano anche affiancati dalla bula, il consiglio dei 500, con funzioni amministrative di governo. La bula era composta da 50 rappresentanti per tribù scelti a sorte. Così ogni cittadino, anche della montagna, poteva essere far parte della bulè. L'ecclesia era l'assemblea popolare, aveva la competenza di materie in politica estera, elezioni di arconti e strateghi, potere giudiziario delegato all'Elia. Allora, la democrazia ateniese era una democrazia diretta. Ogni cittadino poteva proporre e votare direttamente le leggi. L'ustracismo. I cittadini ritenuti pericolosi per l'assetto democratico erano condannati all'esilio per 10 anni tramite l'ostracismo. Il nome del nemico dello Stato veniva scritto su un ciocco. Su un coccio che era veniva scritto e dopo venivano messi dentro la stanza del re. Così quando uno evade la prigione sanno chi cercare. Il provvedimento doveva essere approvato da almeno 6.000 cittadini. Nato per difendere la Costituzione democratica, ostracismo divenne uno strumento per eliminare avversari politici e cittadini scomodi. I trattati della democrazia ateniese. Allora, il processo democratico era garantito da collegialità, libertà di parola, brevità delle cariche, rappresentanza territoriale, votazione a maggioranza, estrazione a sorte. L'evoluzione in senso demografico di Atene rappresentò una trasformazione rivoluzionaria della gestione dello Stato. I limiti della democrazia ateniese. La Costituzione di Clistene realizzò l'uguaglianza teorica di tutti i cittadini, ma non tutti gli abitanti di Atene erano cittadini. Gli stranieri residenti erano detti meteci. E non avevano diritto di cittadinanza, ma godevano di limitati diritti politici. Gli schiavi e le donne erano esclusi dalla cittadinanza. Atene nel V secolo a.C. contava 250.000 abitanti, di cui solo 30.000 erano cittadini. La cultura arcaica, la lirica. L'espansione letteraria caratteristica dell'età arcaica fu la lirica. L'arte di suonare la lira, accompagnamento al canto. Poesia narrava le vicende degli eroi ad un pubblico indifferenziato. La poesia lirica invece era una forma di espressione individuale e privata. La poesia di occasione invece provava cerimonie nuziali, banchetti e vittorie ai giochi di celebrazioni pubbliche. La cultura arcaica era divisa in due parti: la cena, a cui partecipavano anche le donne, e la seconda parte, che durava fino all'alba, in cui erano ammessi sotto gli uomini, solo gli uomini. La cultura arcaica, la donna e la donna. Allora, le donne greche si mostravano raramente in pubblico e vivevano per lo più legate nel gineceo. Il loro scopo era generare figli e occuparsi della casa. La donna era priva di diritti politici e non poteva amministrare i propri beni. Rispetto alle altre donne greche, le spartane godevano di una certa libertà culturale ed economica. E questo era il tutto. Io spero che questo podcast vi sia piaciuto. So che forse sarà un po' diverso da quelli che farò. Mi piaceva però dire questa cosa, e cioè fare un podcast che prendesse e spiegare un po' di roba di storia, che non fa mai male. Ricordiamoci che è molto importante storia adesso.